Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Nel principio l'Eterno Dio ha creato l'universo, la terra e tutto quello che è nella terra. E dopo aver creato le piante e tutti gli animali, Dio creò l'uomo a sua immagine. Dio li creò maschio e femmina. Leggiamo di questo in Genesi 1. 25-28 che vi leggo. E Dio fece le fiere della terra secondo le loro specie. E Dio vide che questo era buono. Poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, su bestiame e su tutta la terra, e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Così Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. E Dio li benedisse, e Dio disse loro: siate fruttiferi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, e dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sopra ogni essere vivente che si muove sulla terra. Esistono uomini? Esistono donne, sono entrambi create nell'immagine di Dio, hanno ruoli diversi. Al momento del concepimento, quella cellula è una nuova persona con un'anima che vivrà per l'eternità. Un uomo non è più importante di una donna non è più importante dell'uomo. Hanno ruoli diversi. Però sono diversi. Quando una persona vive i ruoli che Dio le ha dato, secondo il metodo di Dio, quella persona è virtuosa. Quando una persona vive per quello che Dio l'ha creato, quella persona è virtuosa. Oggi vogliamo considerare quello che è una donna virtuosa. Trovate con me per prima Proverbi 31, che vogliamo leggere dal versetto 10. Leggiamo questo brano che ci spiega quello che è una donna virtuosa, che è una donna onorata da Dio. Inizio leggendo versetto 10, Proverbi 31, 10. Chi troverà una donna forte e virtuosa? Il suo valore è di gran lunga superiore alle perle. Donne virtuose sono estremamente rare. La società e la carne spinge in tutte le altre direzioni. Il metro di quello che è una donna, una grande donna per la società, non è quello che è per Dio. E perciò sono rarissime e valgono tantissimo. All'epoca della Bibbia le perle erano estremamente rare e costose, perché si doveva rischiare la vita senza attrezzatura per andare sotto l'acqua cercando di trovarle. Quindi erano di immenso valore. E qui dice: il suo valore di una donna virtuosa e forte è di gran lunga superiore alle perle. Per i lettori, wow, quanto vale una donna forte e virtuosa. Questo è secondo il metro di Dio. E quanto è il contrario di quello che insegna il mondo, che dà valore alle donne per cose che Dio dice sono vane. Bei vestiti, bellezza, gioielli, bei capelli. Il mondo valgono tanto. E Dio dice che quello è vano e senza valore. Andiamo avanti in questo brano, perché questo brano ci descrive le qualità di una donna virtuosa e forte. Iniziando con versetto 11. Il cuore di suo marito confida in lei, ed egli non mancherà mai di guadagno. Ella gli fa del bene e non del male tutti i giorni della sua vita. Prima di tutto, questo brano inizia con un risultato, una conseguenza del fatto che ella è una donna forte e virtuosa. Porta al fatto che suo marito ha piena fiducia in lei. Egli sa che lei è assolutamente affidabile. Sa che lei si impegna col cuore. Sa che lei si dedica costantemente al vero bene di lui e della famiglia. Lui sa che lei gli fa solo del vero bene, mai del male, tutti i giorni della sua vita. Alla fine di questo brano leggeremo che il marito fa elogio di lei. Lui è estremamente grato a Dio per la moglie meravigliosa che ha. Quando, quindi, una donna è veramente virtuosa, secondo il metodo di Dio, è forte secondo il metodo di Dio, normalmente sarà visto estremamente bene dal suo marito. Certamente, se un uomo è vigliacco e non cerca le cose di Dio, pieno di orgoglio, potrebbe essere accecato dal suo orgoglio di vedere il tesoro che ha in una moglie virtuosa. Però solitamente il marito sarà colpito, in senso molto positivo, se ha una moglie virtuosa e forte. Allora, iniziando nel versetto 13, il brano descrive alcune caratteristiche della donna forte e virtuosa. Questa donna, in questo esempio, è una mamma e una moglie, che non esclude che una donna single non può essere, anzi, una donna single può essere anche lei mega virtuosa e forte, e ne conosco alcune donne così. Ma questa donna, in questo brano, è una moglie, è una mamma, in questo campo ha anche dei domestiche, che non era raro in quella società. Una donna può essere virtuosa senza essere sposata, una donna può essere virtuosa senza avere domestiche, che qui è molto più raro. Guardiamo i principi del carattere qui. Le applicazioni possono variare in base alla società, come dico adesso, non tanti hanno domestiche, però i principi sono importanti in tutti i tempi. Quindi inizio con versetto 13. Si procura lana e lino e lavora con piacere con le proprie mani. Questa donna si impegna ad investire bene il suo tempo. In questo brano dice che procura lana e lino e lavora con piacere con le mani. Si procura, si mette da fare con saggezza. Dice, voglio buona stoffa, quindi devo avere lana e lino per poi fare la stoffa. Però si procura. Non prende quello che è sotto mano, ma va a cercare, va a trovare, si procura. Implica un impegno, implica saggezza, implica conoscenza. E fa tutto quello per ottenere lana e lino e poi lavora con piacere, ha gioia. In Colossesi parla dei servi che lavorano non per i loro padroni, ma per chi? Servi, per il Signore. Lei lavora con piacere, perché non sta lavorando per se stessa, né per un padrone, sta lavorando per altri. E lavora con piacere, questo è il suo cuore. Il versetto 14 parla di come si organizza tutto molto bene, leggo. Ella è simile alle navi dei mercanti, fa venire il suo cibo da lontano. Allora, ricordate che non c'erano frigoriferi, non avevano macchinari per fare il sottovuoto. Quindi, Il cibo è sempre disponibile in un dato posto o ci sono stagioni con più e stagioni con meno? Certo. Quindi se tu fai venire da lontano, tu ti organizzi per avere sempre il giusto, anche se non, quando non è disponibile localmente e facilmente. Cioè, si organizza, no, come è simile alle navi dei mercanti, che loro non è che si mettevano a navigare senza pensare dove andiamo oggi. Allora avevano ben chiaro in mente, adesso andiamo in Egitto perché loro appena hanno fatto la raccolta, avranno grano che possiamo riportare qui, dove non c'è più grano. O andiamo lì che hanno fichi e hanno tanto olio di oliva. Cioè, i mercanti avevano sempre progettato, giusto? Non mandavano mai una nave solo per caso. Sapevano bene dove andavano e lei è simile. Non sta qui, cosa faccio oggi? Cosa faccio oggi? Lei progetta, organizza per far avere il giusto per la famiglia e anche per altri. Quindi è una donna che non solo lavora, ma pensa ed è organizzata. E posso dire, uomini e donne uguali, organizzazione a volte non è il forte di certe persone, ma dobbiamo combattere la carne per essere ben organizzati, mirati a tutto quello che facciamo. Poi, passando a 15:16, vediamo ancora quanto questa donna era organizzata e brava e quanto era pronta a lavorare duramente per portare bene agli altri. Leggo 15:16. Si alza quando è ancora notte per distribuire il cibo alla sua famiglia e dare ordini alle sue domestiche. Ella guarda un campo e l'acquista. Col frutto delle sue mani pianta una vigna. Che donna! Si alza quando ancora notte per essere sicuro che prepara il cibo per la giornata. Probabilmente il marito lavorava nei campi lontani e lei doveva dargli una buona colazione prima e poi preparare che lui partiva presto per camminare dove erano i campi o gli animali e portava il cibo che aveva preparato. Per essere un esempio, distribuire il cibo alla famiglia, dare ordine alle sue domestiche. Lei aveva domestiche. Forse tu hai figli che studiano in casa o tu devi organizzare e gestire e lei dà ordine. Ok, oggi è importante che fanno questo, questo. Questa donna è organizzatissima non solo per se stessa, ma per tutta la famiglia. Non lascia quelli sotto la sua guida, i domestiche o figli, a solo vagare e passare il tempo qua e là. No, lei dà ordini. Ok, oggi è sempre sicuro che tutti sanno quello che devono fare, così tutto porta dal bene. Poi guarda un campo e l'acquista. Questo no, non è un buon affare, quello lì è un buon affare, buon prezzo, l'acquisto, così posso o usarlo oppure rivenderlo. Questa donna è molto in gamba, col frutto delle sue mani pianta una vigna. Frutto delle sue mani, ha guadagnato lei i soldi e poi pianta una vigna. Ah, questo qui ci produrrà tanta uva. È un buon investimento. 17:18. Vediamo che mentre il mondo moderno parla della bellezza esterna, questa donna si impegnava ad avere forza per compiere opere. Leggo. Si cinge di forza i lombi e irrobustisce le sue braccia. Si rende conto che il suo commercio va bene e la sua lampada di notte non si spegne. Oggi, se una donna vuole essere bella, va in palestra per cercare di essere bella, per essere vista, notata, non per lavorare. Ma lei si fa forte non per essere bella e snella, ma per lavorare di più, per poter compiere di più per i beni degli altri. Si tiene in forma, perché in forma puoi fare di più. Se tu non sei in forma, è più difficile lavorare. Ti stanchi fisicamente, ti ammali di più. Lei si teneva in forma per lavorare di più. E poi gestisce bene il suo commercio. Una cosa importante qui. Si rende conto che il suo commercio va bene. Lei non lavorava sotto un padrone. È molto importante notare questo. Non lavorerà sotto un altro capo. Sulla terra, nel piano di Dio, una donna ha un capo umano solo, suo marito. Non deve avere un altro capo, perché i due capi possono andare in conflitto. Uno può dire, hai bisogno di lavorare di più. Il marito, no, stai lavorando troppo. Hai bisogno di vestirti così. No, non devi vestirti così. Hai bisogno di fare quello. No, quello non va bene. Ha due capi. Questo non è il piano di Dio. Noi sappiamo che la Bibbia insegna che la donna deve essere guardiana della casa. Non deve avere un altro capo umano. Si può guadagnare, ma non deve mettersi sotto un capo che non è stato dato da Dio, e quello sarebbe il suo marito. Quindi, questa donna aveva comprato un campo, vede il suo commercio va bene, aveva piantato una vigna, si può lavorare, ma non sotto un capo. E poi si nota che la sua lampada di notte non si spegne, si alzava quando era ancora buio, e di notte è ancora lì. Allora, non vuol dire che non può dormire. Dio ci ha dato un corpo che ha bisogno di sonno. Però lei dormiva il giusto e non di più. Lei era il primo a alzarsi, l'ultimo a andare a letto, e poi possiamo immaginare che, avendo lavorato solo tutto il giorno, dormiva come un ghiro. Dormiva tranquillo perché sapeva che tutto era a posto, perché era organizzata. Non era, oh, come facciamo, come facciamo? Lei era organizzata, non aveva pensieri. E vedremo anche quello. Versetto 19, ancora il suo lavoro. Stende la sua mano alla canocchia e le sue palme impugnano il fuso. La canocchia e il fuso sono attrezzi che hanno a che fare con prendere lano, lana, lino, fare filo che poi si mette insieme per fare tessuto, per poi poter fare i vestiti. Questa donna si metteva da fare. Questa donna era parsimoniosa, che vuol dire attenta con i soldi. Parsimoniosa, ragazzi, attenta con i soldi, non sprecare, gestire bene, far andare molto una certa quantità di soldi. Lei procurava lana e lino, lavorava per fare stoffa e poi faceva vestiti per lei e per gli altri. È una donna virtuosa. Infatti, ho menzionato già più volte che lavorava non solo per se stessa e non solo per la propria famiglia, ma per gli altri. Versetto 20 mette in chiaro questo. Tende la sua mano al povero e porge le sue mani al bisognoso. Questa donna non solo si impegna tantissimo per se stessa e per la sua famiglia, non solo gestisce tutto per avere più per la sua famiglia, ma è molto attenta a notare i bisognosi. Allora, una cosa qui. Nel mondo, cosa si dice di una donna che si impegna e si sacrifica tanto per la propria famiglia, ma poco per altri? Nel mondo dice, oh, che brava donna. Al metro di Dio, lei non è una brava donna. A metri di Dio, quella mamma che si sacrifica per la sua famiglia non è una donna virtuosa. Perché una donna virtuosa non pensa solo alla propria famiglia. Quello è egoismo. È la mia famiglia. E però, è lavorare per me e per la mia famiglia. Una donna virtuosa ha cuore per gli altri. Questo è importante notare. Cura benissimo la sua famiglia. Ma cosa vedono, per esempio, i suoi figli? Imparano come io ho imparato da mia mamma. Mia mamma ci portava in giro mentre aiutava gli altri. Era infermiera e lei andava in giro curando le persone che avevano bisogno di un'infermiera ma non avevano i soldi. E ci portava, eravamo bambini, ci portava. E mi ricordava, stavamo in stanza, in salotto di questa e di quella anziana. E lei stava lì in camera curando, noi stavamo lì aspettando. Quante volte? E ho visto la mamma che ci curava, lavorava presto o tardi e curava gli altri. Questa è una donna virtuosa, grazie a Dio. I bisogni non sono solo economici. Lei tende la mano al povero e porge le sue mani al bisognoso. Può essere bisognoso economicamente, può essere bisognoso di incoraggiamento. Una donna o una persona scoraggiata, depressa, timorosa, può essere una persona confusa. L'aiuto può essere di andare a passare il tempo, può essere di aiutare a capire meglio di Dio, le promesse di Dio, può essere aiutare a vedere la sua situazione in una luce più giusta. Quindi questo bisogno non è solo economico, c'è tanto bisogno che non è economico. E lei ha gli occhi a vedere chi è bisognoso e si mette da fare. Questa è una donna virtuosa. Passando ai versetti 21 e 22, vediamo che questa donna si impegna a provvedere in anticipo per i bisogni delle persone per cui ha responsabilità. Leggo 21-22. Non teme la neve per la sua famiglia, perché tutti quelli di casa hanno doppia veste. Si fa delle coperte di arazzo e le sue vesti sono di lino finissimo e di porpora. Lei non teme la neve. Sta arrivando la stagione fredda. Non ha preoccupazioni. Ha già provveduto. Ha già fatto con tutto quel lino e lana, vestiti caldi, doppi vesti, per tutti in casa, che vuol dire anche domestiche, tutti pronti. Non è che, oh no, sta arrivando il freddo. No, ecco, ecco i vestiti, pronti, pronti. Pensa in anticipo. Si organizza. Si programma. Questa è una donna nobile. Questa è una donna virtuosa. Autocontrollo. Non si lascia prendere. Concentra. Pensa quali saranno i bisogni. Pensa in anticipo. Quando hai figli, non devi pensare ad oggi. Devi pensare dove li porterà fra 10 anni questo. E pensa in anticipo. Questa donna, vivendo così, viene riconosciuta dagli altri, al punto che alle porte della città il suo marito è molto stimato. Allora, in quella epoca, le porte della città è dove gli uomini si incontravano, soprattutto gli uomini importanti, per valutare le cose, fare giudizi, discutere cose importanti. Notate quello che dice in versetto 23. Suo marito è stimato alle porte, quando si siede fra gli anziani del paese. Lui si mette con gli uomini importanti, gli anziani del paese. Loro capivano non chi era giovane e forte, ma chi era bianco e saggio, davano importanza a quelle persone. E lui era stimato. Ma che moglie hai? Che moglie hai? Che donna è tua moglie? Che donna virtuosa. Una donna virtuosa è una luce in un mondo di tenebre. Allora, avevo menzionato prima che lei non aveva un capo. Questo è molto importante e vediamo un altro esempio di quello nel versetto 24. Confeziona vesti di lino e le vende e rifornisce i mercanti di cinture. Lei non lavorava per un altro uomo. Lei confezionava, cuciva, faceva vestiti e cinture e poi li portava al mercato e riforniva i mercanti. Quindi non erano i suoi capi, assolutamente. Lei li portava, prendeva un buon prezzo, tornava a casa e magari dopo un mese portava un altro mucchio di vestiti che aveva cucito. Questo è molto incoraggiante. Se serve, una donna può guadagnare per la famiglia. Se non serve, c'è ampio da fare. Senza. Ma se serve, ma non dovrebbe lavorare sotto un capo. Questo è importante. Infatti la donna virtuosa, notate che guadagna. Ha comprato un campo, ha piantato un vino, una vigna. Qui confeziona vesti, rifornisce mercanti, ma è tutto non lavorando sotto un altro uomo. E lei è un esempio in quello. Passando ai versetti 25, 6 e 7, impariamo più del carattere di questa donna. Oh, grazie Dio per donne virtuose. forza e onore sono il suo vestito, e ride dei giorni a venire. Apre la sua bocca con sapienza, e sulla sua lingua c'è la legge della bontà. Ella sorveglia gli andamenti della sua casa e non mangia il pane di pigrizia. E c'è tanto qui. Abbiamo già detto che è forte, ricordate? Ma non la forza per poter andare al mare e farsi vedere, non quella forza. No, è forza per lavorare. E qui dice, forza e onore sono il suo vestito. Questa è una donna forte che lavora tanto, e soldo, e bene, ed è una donna onorevole. Forza e onore sono il suo vestito. Lei è una donna onorevole. Lei è una donna pura. Lei è una donna che non vuole assolutamente essere guardata e apprezzata dagli uomini. Quindi non cerca quella bellezza con i gioielli, con i vestiti, con i capelli, per essere notata. No, no, lei, come dice in 1 Timoteo 2, ha gli occhi giù per non essere guardata, e quindi si veste di onore, perché è una donna assolutamente pura. Poi, essendo virtuosa, ride dei giorni a venire. Cosa vuol dire? Abbiamo parlato della neve, non aveva timore. Lei si impegna, si organizza, si prevede quali saranno i bisogni e si prepara. Ride dei giorni a venire. Allora, certo Dio manda cose che non possiamo prevedere, ma Dio manda tanto che possiamo prevedere. E quindi, se fanno la camminata in montagna, lei prepara non solo merendini, ma il pronto soccorso. Voglio dire, lei prepara, pensa. Pensa, ok, allora fra qualche anno i figli avranno bisogno di questo, avranno bisogno di leggere i buoni libri, sono piccoli, voglio che imparino l'inglese perché ci sono buoni libri che non abbiamo in italiano. Lei prepara per il futuro, pensa, non vive oggi, non si lascia prendere con le faccende, con gli impegni, con i dispiaceri, con i piaceri. Lei vive pensando in avanti, lunga scadenza, e si prepara. Questo è una donna virtuosa, è un uomo virtuoso, fa la stessa cosa, fa la stessa cosa. Infatti nella carne il mondo ci spinge ad essere presi di oggi, alle cose domani, ma non fra 5 o 10 anni. Ma una donna e anche un uomo virtuoso pensa in avanti. I piccoli figli sono piccoli, sì, ma un domani saranno grandi. Come posso prepararli bene per quello? Vive sempre pensando in anticipo. Il versetto 26, molto importante. Versetto 26 dice che apre la sua bocca con sapienza e sulle sue lingue c'è la legge della bontà. Questa donna è timorata di Dio. Questa donna, perché so quello? Non lo dice. Dice che apre la sua bocca con saggezza. E il timore di Dio è il principio della sapienza e della saggezza. Quindi questa donna è timorata di Dio. Questa donna vive per la gloria di Dio. Questa donna tiene Dio sempre pronto. Perciò quando parla, parla con sapienza. Ha le verità di Dio. E questa donna ha sulla lingua la legge e la bontà, ha la legge di Dio, ha le verità di Dio. Lei è saturata con la parola di Dio. Lei non dice stupidaggini, lei non chiacchiera, non fa pettegolezze, non parla inutilmente, non dice stupidaggine. La sua bocca è piena di saggezza. Lei ascolta, capisce, e poi dà parole sagge. Per dare parole sagge tu devi capire la situazione. Puoi dare un saggio consiglio a qualcuno se non capisce la sua situazione? Quindi prima devi capire, devi ascoltare attentamente, capire. Adesso ho capito. Adesso se sei piena della parola di Dio, capisci quali sono le verità, i principi che servono a questa persona. Questa donna virtuosa ha saggezza e le parole la legge della bontà sulla sua lingua. Pronta, parla così. E poi dice 27 che sorveglia gli andamenti della sua casa. Notate che è plurale. Sorveglia gli andamenti della sua casa. È facile essere molto presa in certi campi e trascurarne altri. È facile essere molto presa con certi aspetti della famiglia e fare un lavoro meraviglioso, però trascurare altri. È facile una mamma che tutto va liscio, ma i figli non imparano la loro responsabilità. Perché fa lei così bene. Lei fa tutto e loro non stanno maturando. Quindi lei sorveglia gli andamenti pratici, ma non gli andamenti di trasmettere responsabilità ai figli. O viceversa. Forse una donna si butta molto ad insegnare mille cose ai figli, ma non pensa ai bisognosi. Così i figli imparano di pensare solo a loro stessi, alla propria famiglia e non alla gloria di Dio. Questa donna virtuosa sorveglia gli andamenti della sua casa e non mangia il pane di pigrizia. Non dice, no, adesso sono stanca, voglio tempo per me. Lei dice, no, io voglio usare il mio tempo. Che bella, meravigliosa donna. Quando una donna è veramente virtuosa, il suo marito e i suoi figli riconosceranno la grande benedizione, o le grandi benedizioni che hanno in lei. Leggo il versetto 28-29. I suoi figli si levano e la proclamano beata. Anche suo marito ne fa elogio, dicendo: molte figlie hanno compiuto cose grandi, ma tu le sorpassi tutte quante. Una donna virtuosa sarà una stella risplendente in un cielo di tenebre. Sarà notata e sarà apprezzata. Allora, magari un bambino di 5 anni non capisce mille cose, man mano che crescono capiscono: mia mamma è incredibile. Guarda come vive. Il mondo in cui viviamo non incoraggia le donne ad essere virtuose. Il contrario. Spingono le donne a cercare di essere belle. La moda, gioielli, capelli, modi di fare. Il mondo spinge ad essere notata. Il mondo spinge a fare il tuo dovere e poi hai tempo per te, quello che ti piace. Vedo in Facebook donne che fanno vedere le unghie tutto pitturate e ho detto: e cosa stai cercando? Passi, non so, 10, 20, 40 minuti per fare i disegni? Diventi una donna virtuosa, affaticandoti per portare bene e far conoscere Gesù Cristo. E loro dicono: grazie che mi hai aiutato, questo è da Dio. Sì, è da Dio. E loro vedono Cristo in te. E tu pensi a tutti gli andamenti della casa. E così i figli crescono maturi, responsabili e saldi. E tuo marito viene stimolato ad essere un uomo virtuoso, perché ha una luce brillante accanto a sé. Versetto 30 ci aiuta a capire come pensa il mondo e quanto vale. La grazia è fallace e la bellezza è vana, ma la donna che teme l'Eterno, quella sarà lodata. Allora, la parola grazia qui vuol dire non grazie di Dio. Questo è il fascino, sai, la donna graziosa nel senso che il mondo spinge, che tutti vengano attratti a lei. Quindi questo non è grazia di Dio. La grazia di Dio non è fallace, è meravigliosa. Questo è quella donna che non sta lì alzandosi presto, andando a letto tardi, aiutando i bisognosi, faticandosi, lavorando con le proprie mani, piantando una vigna. Non è quella donna. È una donna di successo, una donna che il mondo ammira e dice: è fallace, non vale niente, è un fallimento, E la bellezza che tutti cercano, la bellezza che fa andare avanti l'economia, capelli tinti, gioielli bei vestiti, è vana. Cosa vuol dire vana? Senza vero valore. Senza vero... Una donna virtuosa non si preoccupa dell'apparenza. Non si preoccupa. Assolutamente. Perché il suo cuore è pieno di Dio e gli altri. E sarà lodata. Perché il suo cuore brillerà. Quando eravamo molto giovani, ero 85, eravamo in Pennsylvania, mi ricordo di questo, in una chiesa medio-grande e c'era un incontro di donne, c'erano 60, 80, 100, tanti. E 85 avevamo 30 anni, quindi eravamo giovani. Serena aveva una faccia molto più giovane, era bellissima, ma c'era una signora lì e ho detto, tu sei più bella di mia moglie. Era una donna, non mi ricordo l'età, ma era piena di rughe, era vecchia. Era una vecchia donna missionaria. Era ormai in pensione e mi ricordo la faccia piena di rughe, capelli bianchi, ma la luce di Cristo brillava. Allora, visto che lei era una donna virtuosa da decenni e decenni e decenni, Serena non era così vecchia da avere decenni e decenni e decenni, lei era ancora più piena di Cristo. Adesso Serena sta arrivando a quell'età, era molto più bella di quello che era 36 anni fa. E mi ricordo che ho visto quella donna, avevo 30 anni e ho detto, che donna bella! Perché vedevo Cristo, lei parlava anche, e si parlava con questa umiltà. Ed era una donna virtuosa. La donna che teme l'Eterno sarà lodata. Temere l'Eterno non è avere paura di Dio. Io voglio l'approvazione di Dio. Quando si teme gli uomini, vuoi l'approvazione degli uomini? Devo essere bella, snella, devo essere notata, gli uomini lo fanno in altri modi. Quello è temere gli uomini, voglio la loro approvazione. Ma la donna virtuosa teme solo Dio. Allora, una domanda per noi uomini. Aiutiamo le nostre mogli a temere solo Dio? Aiutando loro a capire che non devono cercare di essere belli dal mondo perché sono meravigliose per noi? Perché se loro non si vedono belli e si preoccupano, è colpa del marito. Questo ho visto in mille casi, mille volte. È colpa del marito che deve aiutarla a capire chi è per lui. Noi tutti vogliamo approvazioni. Da chi vogliamo approvazioni? Da Dio o dagli uomini? Allora, un marito può dare approvazione alla propria moglie, genitori possono dare approvazione giusta ai figli, non quello che crea orgoglio, quello che cresce il carattere. Possiamo dare un certo apprezzamento gli uni agli altri, non quello che ingonfia, ma quello che stimola. Ma in fin dei conti vogliamo cercare e desiderare l'approvazione di Dio, assolutamente non quello del mondo. Come posso aiutare mio figlio a non voler l'approvazione del mondo se io voglio l'approvazione del mondo? Se io voglio essere visto bene, come posso trasmettere di non cercare quello se lo cerco io? Allora, fermiamoci un attimo. In quale libro stavamo appena guardando? Nella Bibbia. Proverbi. Si trova Proverbi nell'Antico o Nuovo Testamento? Antico Testamento. Ok. Troviamo qualcosa di simile nel Nuovo Testamento? Un brano che descrive la donna virtuosa? C'è nel Nuovo Testamento un brano che descrive la donna virtuosa? Certo, 1 Timoteo 5. 1 Timoteo 5 descrive la donna virtuosa. Allora, voglio fare un confronto. 1 Timoteo 5, versetto 3, dice: onora le vedove che sono veramente vedove. Onora le vedove che sono veramente vedove. Allora, prima di tutto, cosa vuol dire onorare? Faccio velocemente questo perché non è... Allora, Paolo ci spiega, versetto 17 e 18 di quel stesso capitolo, spiega cosa vuol dire onorare. Leggo 17. Gli anziani che esercitano bene la presidenza siano reputati degni di un doppio onore, principalmente quelli che si affaticano nella parola e nell'insegnamento. Principalmente quelli che si affaticano nella parola e nell'insegnamento. La scrittura infatti dice: non mettere la museruola al bue che trebbia. Ed ancora, l'operaio è degno del suo salario. Allora, Paolo qui rende molto chiaro che dare a questi anziani, a certi, un doppio onore, sta parlando di un sostegno economico. In Marco 7, che non leggo per tempo, Gesù dice: voi annullate i comandamenti di Dio con le vostre tradizioni. Dio comanda: onorate il padre e la madre. E voi dite: quello che avrei potuto stia Corban, dedicato a Dio, non le fate niente. Quindi onorare i genitori, Gesù sta dicendo, vuol dire sostenerli economicamente. Quindi dal contesto di questo capitolo, da come Cristo usa onorare i genitori, quando dice che onora le vedove che sono veramente vedove, Dio sta dicendo tramite Paolo che la Chiesa deve sostenere economicamente le vere vedove. E poi spiega che se hanno figli o nipoti, loro devono curarle. Ma chi sono le vere vedove? La descrizione è versetti 9 ad 11 di capitolo 5. E questi versetti sono un elenco delle qualità che una donna deve avere prima di essere riconosciuta come vera vedova che viene sostenuta. Però notate una cosa: questo non è quello che lei è oggi. Questo riguarda come ha vissuto negli anni. Importantissimo notare quello. Non è che guardo come vive oggi. No. Questo elenco descrive come lei avrebbe dovuto vivere tutta la vita, come quando era moglie e aveva figli. Quello importante. Adesso leggo quello e mettiamo insieme con la donna di Proverbi 31. E vediamo che stiamo parlando della stessa donna. 9. Una vedova sia iscritta nella lista delle vedove quando abbiano meno di 60 anni, sia stata moglie di un solo marito e abbia testimonianze di opere buone, se ha nutrito i suoi figli, se ha ospitato i forestieri, se ha lavato i piedi ai santi, se ha soccorso gli afflitti, se si è data continuamente ad ogni opera buona. Allora, prima di essere sostenuta deve avere una certa età. E deve essere moglie di un solo marito, quindi una donna pura, santa, che è stata sempre fedele. E poi dichiara che deve avere testimonianze di buone opere. E alla fine del brano dice che si è data continuamente ad ogni opera buona. Quindi questa donna ha vissuto una vita di dedicarsi costantemente per tutta la vita a buone opere, uguale alla donna in Proverbi 31, che faceva la stessa cosa. Poi dice che ha nutrito i suoi figli, ha provveduto per loro, e non è solo cibo quello. Quindi lei ha provveduto come la donna di Proverbi 31, ma poi va oltre e dice che ha ospitato i forestieri, erano stranieri che avevano bisogno. Questo rispecchia la donna che porgeva le mani ai bisognosi, ha lavato i piedi ai santi, ovvero ai credenti, ha soccorso gli afflitti, Questa è proprio la donna di Proverbi 31. Quindi, una vera vedova è una donna che ha vissuto la sua vita così. Quindi, ha più di 60 anni, economicamente non ha figli, o sono tutti lontani in qualche senso, non posso, e la Chiesa dice, dobbiamo sostenerla? Allora loro guardano come ha vissuto. Ha detto sì, lei ha vissuto così tutta la vita. Lei ha vissuto come la donna di Proverbi 31. Era sempre dedicata agli altri, sempre servendo con umiltà, una nonna pura, non cercava l'attenzione, non cercava di essere bella per essere vista quando usciva in piazza. No, è una donna di Dio, sana, santa, pura, casta, dedicata a curare gli altri. Questa è una donna virtuosa e questo è quello che Dio vuole. Velocemente leggo Tito 2, 3 a 5. Come devono fare le donne anziane, che si prega che siano donne virtuose, come devono insegnare le giovani donne a diventare donne virtuose? E notate che effettivamente stiamo parlando delle stesse cose. Leggo Tito 2, 3, 5, quello che Tito deve trasmettere a ogni gruppo in chiesa. Parimenti, le donne anziane abbiano un comportamento conveniente a persone sante. Non siano calunniatrici, non schiave di molto vino, ma maestre nel bene, per insegnare alle giovani ad amare i loro mariti, ad amare i loro figli, ad essere assennate, caste, dediti ai lavori di casa, buone, sottomesse ai propri mariti, affinché la parola di Dio non sia bestemmiata. E potremmo andare molto solo su quel brano, ma effettivamente è quello che abbiamo visto in Proverbi 31. Notate che lei è sottomessa a chi? A chi dice è sottomessa? Non a un capo, al proprio marito. Dio intende per la donna di essere sottomessa ad un essere umano solo, suo marito, non ad un capo. Mi ricordo una coppia dove lei lavorava troppo, troppo, poverina, anche da discutere se doveva neanche lavorare, ma lavorava troppo, era distrutta e il marito era dispiaciuto, ma i capi hanno sempre detto no, no, e lei voleva ridurre le ore, no, no, c'è da fare, devi fare. Quindi loro volevano una cosa, il marito avrebbe voluto un altro. Non è un vero marito quello. Un vero marito chiama il capo, va e dice, mia moglie prima non dovrebbe lavorare, ma non farà quelle ore, decide lei. Ma io non lascio mia moglie fare quello. Un marito dovrebbe avere, se una moglie lavora fuori casa, che è tutto un altro discorso, dovrebbe il marito parlare con il capo, non lei. Se lavora. E qui dice che deve essere dedita ai lavori di casa. Ma notate che stiamo parlando delle stesse cose. Allora, prego che sia chiaro che cos'è una donna virtuosa. Certamente un uomo può essere virtuoso e avrà le stesse qualità applicate in campi diversi, però le stesse qualità. La donna virtuosa è una donna che è umile, che evita di essere il centro dell'attenzione. Non cerca di mettersi bella, carina. Si mette da fare. Si dedica a fare del bene alla propria famiglia e anche agli altri. È piena delle cose di Dio, perché sulle sue labbra c'è saggezza e c'è la legge della bontà. È organizzata, autodisciplinata, pensa in anticipo, non pensa ad oggi, ma pensa, io sto crescendo questi figli, come posso meglio prepararli per la vita? Certamente il marito è mega coinvolto in quello. Ma la cosa che mi ha colpito, la donna virtuosa, che sarebbe come l'uomo virtuoso, non è altro che quello che Gesù comanda. Quando fu chiesto, qual è il comandamento più grande? E come risponde? Marco 12, leggo io, versetto 30. ama il Signore Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Questo è il primo comandamento e quello è temere l'Eterno. Non ti importa quello che pensano gli uomini, tu pensi solo a Dio. Temere l'Eterno, amare Dio con tutto il tuo cuore, la stessa cosa. E poi dice, e il secondo è simile a questo, ama il tuo prossimo come te stesso. Non vi è alcun altro comandamento maggiore di questi. Amare il tuo prossimo come te stesso. Vivi per il bene degli altri. Non stai cercando per te. E la donna virtuosa vive così. La vedova vera, che può essere sostenuta dalla Chiesa, ha sempre vissuto così. Amando il suo prossimo come se stessa. La donna virtuosa ama Dio e ama il suo prossimo. Un uomo virtuoso ama Dio e ama il suo prossimo. Ha ruoli diversi, ma il cuore è uguale. Allora, ad ogni donna chiedo, e la stessa domanda vale per gli uomini, che cosa vuoi con la tua vita? Vuoi cercare l'approvazione degli altri? Vuoi essere bella, vista bene, brava nel modo di vestirti, di cucinare? Vuoi essere notata? Vuoi in modo subdolo gloria dagli altri? Oppure vivi per la gloria di Dio? Dalla tua bocca escono sempre parole di saggezza che aiutano le persone a vedere Dio, vedere Cristo. Ti impegni dalla mattina alla sera organizzandoti, non lasciando spazio per la carne, questo vale uomini e donne, per usare bene il tempo, pensando al futuro, terreno e eterno, per investire nelle persone che Dio ha messo nella tua vita, la propria famiglia e anche gli altri. Cosa vuoi? O che possiamo essere uomini e donne virtuosi. Oggi abbiamo concentrato sulla donna virtuosa. O che possiamo capire questo è la vera donna. È un vero uomo e virtuoso in modo analogo nei suoi ruoli. Se tu riconosci che nella carne non sei virtuoso o virtuosa, riconosci che ci sono spazi dove lasci spazio, ma non sono organizzato, organizzata, ma non sei virtuosa. Non dire, ma io sono così, cambia, con l'aiuto di Dio. Se sei attirato o attirata a cose gli altri pensano di te, cambia, confessa, con l'aiuto di Dio, con il grande avvocato Gesù Cristo. Se vedi che cerchi di fare il dovere e poi vuoi tempo per te stesso o te stessa. Hai notato che la donna virtuosa si dedicava dalla mattina alla sera per gli altri come anche un uomo virtuoso? Questo non è quello che il mondo ci propone. Il mondo ci propone di fare i nostri doveri per avere tempo per noi. Perché il mondo non pensa all'eternità. Il mondo non pensa di trovarci davanti a Cristo e presentare al nostro Signore il frutto che abbiamo compiuto con le nostre vite. Ma la donna virtuosa, come anche un uomo virtuoso, vive pensando al ritorno di Cristo. E per quello che si alza quando ancora notte e di notte la sua lampada non si spegne. E per quello che organizza tutto. E per quello che è pieno delle verità di Dio per parlare con saggezza, perché non vede l'ora di vedere Gesù Cristo. Ama Dio e ama il suo prossimo. Questa è una donna virtuosa. E nel senso parallelo, questo sarebbe un uomo virtuoso. Oh, che Dio possa operare in noi per togliere e farci vedere tutto quello che non è virtuoso, affinché possiamo essere uomini e donne virtuosi per la gloria del nostro Dio e per la salvezza e l'edificazione di tanti altri. Preghiamo. Padre, ti ringrazio. Fino a poco fa, questa settimana passata, non avevo visto il collegamento fra Proverbi 31 e quelli che sono veramente vedove, e poi vedendo in Tito, e poi vedendo che il tutto veramente è vivere amando Dio con tutto il cuore e amando il prossimo come te stesso. Ti lodo per la tua verità. Ti lodo che sei un grande Dio che ci ami e ci insegni ripetutamente le stesse verità affinché possiamo vivere in modo da portare gloria a te, perché questo ci darà la gioia della salvezza. Oh Padre, io ti ringrazio per la donna che io ho accanto, che è una donna virtuosa, e altre donne che sono virtuose, che a me e Serena dà gioia vedere. Ma prego che ogni donna possa crescere, e prego che ogni uomo possa crescere ad essere virtuosi secondo il tuo metro. Mostrici l'inganno del mondo, l'inganno della nostra carne. Aiutaci ad avere una prospettiva eterna, a contare bene i nostri giorni, ad avere il semplice timore di te e non degli uomini. E grazie che è possibile se abbiamo Cristo. Senza Cristo non è possibile. Ma in Gesù Cristo c'è perdono, diventiamo figli di Dio, nuove creature, che possiamo vivere per l'eternità. Concedeci di vivere per l'eternità, ti prego. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.